Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 aprile del 2025 e vediamo DJ Anthony prima di arrivare su Instagram, Carol Pom o Pomé o Pomme, non so, benvenuta. Allora, che cosa è successo nel mondo rispetto a quello che abbiamo letto oggi sui giornali? Beh, evidentemente la notizia che a me mi sta più eccitando è la vicenda del blackout spagnolo. I giornali sono abbastanza, Repubblica forse è quello che gli dà più spazio, sono abbastanza pieni di queste notizie che arrivano dalla Spagna, perché voi immaginate cosa voglio dire, che in blackout ci sono state circa 60-70 milioni di persone, perché stiamo parlando della penisola iberica, un pezzo della Francia, anche se per poco, quindi un blackout che non si era mai visto. In Italia nel 2003 peraltro si è visto, ma non di queste dimensioni. Soprattutto è avvenuto di giorno, mentre la gente lavora, va in metropolitana, va in treno, prende gli ascensori, sta al lavoro, va a mangiare, vuole pagare, insomma tutta una serie di attività quotidiane che noi diamo per scontate, ma che senza l'elettricità non sono affatto scontate. Hacker filorussi rivendicano in modo provocatorio quello che è avvenuto, ma è un cappello messo su un disastro a cui nessuno crede, evidentemente. Oggi il giornale ne parla, ma non è questo il tema fondamentale. Hug ha la tenda della boutique di Santa Margherita Ligure. Il manifesto fa il titolo forse più divertente: La zona d'ombra. Alle 12:32 la penisola iberica si è spenta. E poi è anche molto divertente il pezzo che scrive oggi, mi sembra, sul Libero, sulla Verità, in prima pagina, in cui dicono che la Spagna si è spenta e dà la colpa al clima. Perché a un certo punto hanno spiegato che c'era stato un evento climatico che aveva cagionato questo spegnimento del sistema elettrico spagnolo. Anche se fosse stato così, anche se fosse stato colpa degli hacker, stiamo in una dimensione di gravità pazzesca. Ma nessuna delle due cose a leggere oggi i giornali sembrano vere. Intanto la questione climatica è una stronzata a cui ormai siamo abituati, no? Perché se bastava leggere ieri il Sole 24 Ore che ci spiegava il riscaldamento del pianeta, e capite voi la profondità scientifica di questi allarmi. Noi facciamo gli allarmi sul riscaldamento del pianeta e non facciamo gli allarmi sul fatto che il nostro modello e la nostra civiltà, dopo aver distrutto l'industria più importante dell'Europa, che è l'automotive, potrebbe distruggere i nostri consumi. Ci rompono le palle sui pagamenti elettronici. E oggi l'unico insegnamento che abbiamo avuto dalla Spagna è che in un paese che veniva considerato autonomo dal punto di vista energetico grazie alle sue rinnovabili, se non c'hai qualche contante a casa rischi di passare qualche giorno d'inferno. Se non hai qualche contante in casa, se non hai qualche contante nel portafoglio, no? All'anima dell'euro digitale e anche del mio adorato Bitcoin, se non c'hai il cash, ieri non facevi assolutamente nulla. Ma il punto non è tanto le conseguenze di cui oggi leggete su tutti i giornali. Il punto è che sarebbe sufficiente oggi a quelle teste di minchia che ci governano in Europa e che hanno pensato di disegnare un sistema rinnovabile senza fare i conti con la realtà. Prima ci porta ai licenziamenti nelle industrie e poi, secondo effetto, ci porta al cambiamento totale del nostro stile di vita, perché quello che è successo ieri è un campanello d'allarme gravissimo. Se voi leggete oggi un giornale che non è certamente, come si mette tra virgolette, come definiscono il sottoscritto, negazionista, cioè il Corriere della Sera, e se voi leggete il pezzo straordinario, domande e risposte fatte da Fausta Chiesa, è un pezzo che vi dovete incorniciare. Non perché è un pezzo d'opinione, non perché è un pezzo, come possiamo dire, orientato, perché è un pezzo che cerca di spiegare che cosa diavolo è successo ieri. E lo fa attraverso domande e risposte, posto che nessuno oggi ancora ha ancora dato una risposta a quello che è successo. Dice: la questione fondamentale del sistema elettrico, che è milioni di apparecchi che sono collegate in maniera continua, è il cosiddetto bilanciamento. Che cos'è il bilanciamento? È che l'elettricità non può essere per larga parte immagazzinata, e quindi l'elettricità che viene prodotta deve essere immediatamente consumata. Se c'è uno sbilanciamento tra quello che è prodotto e quello che è consumato, c'è un casino pazzesco nella rete elettrica. L'energia elettrica non la puoi buttare a mare come se hai una diga che è troppo piena di acqua e quindi apri la diga e fai scorrere scorrere l'acqua, anche in quel caso devi stare molto attento, ma è come se tu avessi riempito tutta la Spagna di dighe e soltanto in ritardo ti sei accorto dopo una piovuta che queste dighe sono piene fino al massimo, devi inondare la Spagna. Ecco, la stessa cosa l'abbiamo fatto con l'energia fotovoltaica. Quello che è successo ieri, secondo quello che scrive Fausta Chiesa e che scrivono evidentemente non perché lei sia un esperto di elettricità, ma perché avrà chiamato gli esperti di elettricità, è che c'è stato un eccesso di produzione, perché poco prima del blackout c'è stato un picco di energia solare, cioè i pannelli fotovoltaici avevano fatto tanta di quell'energia che nel sistema non veniva consumata, anche perché da una parte il fotovoltaico che cosa ha fatto? Lo compriamo in Cina, lo facciamo in Cina, lo produciamo in Cina, e dall'altra parte le nostre industrie si sono spostate in Cina, quindi noi grazie alla Cina produciamo tanta energia elettrica che non consumiamo. E perché non la consumiamo? Perché le nostre industrie ormai si stanno rarefacendo e quelle più importanti dell'automotive stanno proprio chiudendo. Quindi il paradosso è che i cinesi ci fanno i pannelli a casa loro e con l'energia che si fa questi pannelli non si alimentano più le industrie, ma si alimentano i nostri consumi, che sono enormi, per carità, ma può succedere che noi ne produciamo più del dovuto, e a quel punto il sistema intelligente avrebbe dovuto trovare un modo per chiudere la produzione dagli altri impianti, non so, dalle 5 centrali nucleari spagnole o dalle importazioni dalla Francia, oppure delle centrali turbogas, insomma avrebbe dovuto farlo, ma non l'ha fatto. Questo picco è stato evidentemente enorme di energia prodotta dal fotovoltaico, siccome il fotovoltaico come l'eolico è un'energia intermittente, quindi non sai quanto ne produce, quando la produce e come la produce, e questa cosa ha creato quindi il blackout, cioè il 90% di quelli che parlano di questa vicenda dicono c'è stato un picco di produzione che non è stata assorbita, perché la gente può pensare che il blackout derivi, come è arrivato, come è successo in Italia, dalla mancanza di energia, ma se ne produci troppa succede un casino perché la rete cerca di sfogare questa energia prodotta in eccesso, e non consumandola tu non sai che cosa fare. Ovviamente le reti intelligenti sanno cosa fare, perché il sistema europeo è tutto collegato. Quindi il punto sostanziale è che ieri la dimensione e l'enorme dimensione degli impianti rinnovabili, che sono cosa buona e giusta, ma che sono stati fatti in modo ideologico, non industriale, hanno messo a grave stress il sistema elettrico spagnolo. Cosa ci insegna questa cosa? Tra l'altro ci insegna il fatto che per ripristinare poi il sistema, che pensate che lo facciamo con l'elettrico e il fotovoltaico? Nine! Cioè una volta che il sistema è caduto, per ridare energia non puoi andare dal sole, perché non lo comandi tu, soprattutto alle 9 di sera, alle 10 di sera, la produzione di sole e di energia eolica, devi riaprire le centrali a gas, che se non ce l'hai sono cazzi tuoi. Questo soltanto per darvi una dimensione non solo della complessità, ma di quello che è avvenuto ieri, questi fenomeni che hanno raccontato della grande rivoluzione. Vi segnalo che il PIL spagnolo, dicono, l'ho letto ieri sulle agenzie, non so se sia vero, per la chiusura totale di ieri e con le conseguenze che ne porterà, il PIL spagnolo ieri ha beccato una botta sostanziale di qualche zero virgola per la chiusura completa di una nazione, cosa che voi potete immaginare è pazzesca. E l'altra cosa che vi segnalo è, pensate voi come siamo messi in Italia. Noi abbiamo messo a capo di Terna, che è esattamente quella che guida la rete intelligente italiana, una signora che lavorava prima in Nokia e che ha esperienza diciamo relativa, per non essere querelato, di questioni di rete, che si occupa molto, anche se lei lo nega, del suo sontuoso stipendio che va tra i 4 e i 5 milioni considerando anche la pensione all'anno, e che appena è arrivata in azienda ha licenziato i dirigenti che si occupano delle cose fondamentali che riguardano la rete. Noi dobbiamo farci il segno della croce, il segno della croce che questa cosa di eccesso di produzione non avvenga nel nostro paese. Spero che i predecessori dell'attuale capa di Terna abbiano almeno fatto quegli investimenti necessari e che lei riesca a gestirli in maniera tale che un blackout simile non possa avvenire in Italia, quando il sole ce ne sarà assai di più e quando il consumo purtroppo sarà assai di meno rispetto al passato. C'è anche da dire una cosa che vi sembra paradossale: ci salva l'aria condizionata, perché l'aria condizionata che adesso hanno tutti, che va a elettricità ha bisogno di grandi produzioni elettriche, e l'aria condizionata tipicamente va e funziona quando c'è il sole. Quindi quando ci sarà il sole ci sarà la produzione rinnovabile, la produzione rinnovabile verrà assorbita dall'aria condizionata, quindi una specie di circuito perverso in cui col pannello cinese produci alimenti, pompe di calore cinesi. È esattamente il film dell'orrore in cui ci siamo cacciati per questa follia green negli ultimi anni, che Dio ce la mandi buona in Italia. Ecco, se io fossi nel governo metterei un occhio su come funziona Terna, su quanto è adeguata a non farci fare la stessa fine che hanno fatto gli spagnoli, con un po' meno di, come possiamo dire, ideologia, anche lì woke, per cui si scelgono gli amministratori delegati in funzione del genere e non delle competenze. Nel frattempo, a proposito di robe straordinarie che riguardano il genere e le competenze, oggi ho visto un pezzo, devo dire, favoloso di questo Pellegrino sul Domani. Giuseppe Gemma: chissà se ci fossero solo macchinine a pila cosa succederebbe, attaccandone magari tante insieme di notte, oppure sbagliando la previsione all'attacco e creando un piccolo non assorbito. Insomma, se ci fossero state tante macchinine ieri avrebbero assorbito probabilmente l'energia in eccesso che si stava, l'elettricità in eccesso che si sarebbe prodotta. Pellegrino sul Domani riesce a scrivere la seguente cosa, ve lo giuro: le foto storiche sono sempre di tutti maschi. Riguarda le foto che sono state fatte durante il funerale del Papa, cioè le foto tra Starmer, Macron e Trump, e la foto tra Trump e Zaleski. C'è questa atmosfera di consorterie maschili. Cioè, oggi il vero punto, secondo il Domani, giornale scritto, edito da un signore che si chiama De Benedetti, diretto da un signore che si chiama Fittipaldi, e con un articolo scritto da un signore che si chiama Pellegrino, tutti uomini, se la prendono perché le foto che sono uscite sono di tutti maschi. Ma ne hanno scelte loro tre foto, potevano scendere cinque, ne potevano scendere altre dieci. Cioè, prima si diceva che la Meloni voleva stare in mezzo alle cose, poi quando la Meloni non c'è, unica donna, e si dice che le foto sono tutte da atmosfere di consorteria maschile, e poi in realtà, non considerando il fatto che il Presidente della Commissione Europea è una donna, la Presidente italiana è una donna, e sono loro le artifici. Insomma, è una cosa, cioè, non gliene va bene una, anche la foto. Loro stabiliscono da tutte le foto che ci sono state che sono le due foto più importanti, e fatta solo di maschi. Forse sono le due foto più importanti, ma ragazzi, ma non ne va bene uno. Questi sono malati. Poi dopo, quando Terna si ferma, diremo: beh, però era guidata da una donna. Oppure, se non si fosse fermata, o se si fosse fermata con un uomo, ma era un uomo che la guidava. È tutto così, cioè è un criterio adesso che le foto sono soltanto con atmosfera consortile e maschile, roba da matti. Poi in realtà la Meloni fa un'intervista oggi al Corriere della Sera, Paola De Caro, e dice tante cose, tra cui dice che serve un vero e proprio accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e che soprattutto la tregua di tre giorni annunciata ieri da Putin è una fandonia, non bastano certo. E su questo, evidentemente, mi sembra il giornale di Cerasa ci spiega che Putin prova a placare l'ira di Trump dei giorni scorsi con questa tregua di tre giorni, ma nessuno ci chiede. Terna è l'azienda numero uno in Europa, dice Pier Filippo Mori. Beh, sono molto contento che tu mi rassicuri su Terna, grazie a Pier Filippo Mori su Instagram. La vicenda è stata guidata interna da personaggi di un certo rilievo che l'hanno resa quella che oggi è diventata, tipo Cattaneo, tipo Donnarumma, tipo gente che ci raccontò che per fare errori a Terna ci vuole un vero e proprio manuale. Però secondo me adesso non è questione di ironia su Terna, stiamo parlando di un centro, di un ganglio vitale del sistema diciamo elettrico italiano, come vorrebbe che ci si mettesse bene la testa su quella roba lì. Nel frattempo la Meloni, oltre a fare questa intervista, viene, come possiamo dire, raccontata in maniera intelligente da Caruso oggi sul Foglio, perché dice: ragazzi, stiamo fermi qua, ma qua c'è un problema. Il problema è che la Meloni non ha rapporti con Milano, che era il centro economico e finanziario del paese, e lo dice nel momento in cui è in corso una guerra finanziaria pazzesca di cui parlano tutti i giornali, di cui tra poco parleremo anche noi. Dice: la Meloni si occupa poco degli industriali di Milano, degli industriali di Lombardia, del Salone del Mobile, del Salva Milano, e come se la presenza della Meloni nel centro, nella capitale morale ed economica del paese sia inesistente, e lo dice a ragion veduta, perché in queste ore Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, sta facendo una scelta storica, e cioè quella di abbandonare la sua partecipazione fondamentale che era nelle generali. È una cosa storica per Mediobanca. Mediobanca si è sempre vissuta da Barnheim, dai vecchi accordi con i francesi. Mediobanca aveva senso perché controllava generali, e Mediobanca oggi vuole essere scalata da Caltagirone Romano perché controlla generali. Allora, per non essere scalato, Nagel dice: ah, sapete che c'è di nuovo? Siccome io controllo generali, io mi vendo generali, e con i soldi incassati da generali mi compro Banca Generali, che è un'altra cosa rispetto a generali. Ecco, questo disegno di Nagel fa arrabbiare tutto il partito dei giornali italiani, che sono pro Caltagirone, e invece sembra un'idea geniale per i giornali più legati a Mediobanca. Su questo la sintesi forse la possiamo trovare nella Galvagni sul Sole 24 Ore, che dice: beh, questa operazione, capisco la sua logica politica, dico io, ma dal punto di vista delle generali che venderebbero Banca Generali a Mediobanca, io non riesco bene a capirla, e il mercato forse non la capisce così bene. E nel frattempo la Meloni annuncia nell'intervista, ma c'è un po' su tutti i giornali, che il 1 maggio farà un consiglio dei ministri straordinario in cui deciderà di fare qualche cosa per il lavoro. Ragazzi, io penso che questo governo prima o poi deve fare qualcosa per l'economia seriamente, non solo per il lavoro. Voglio vedere se ci troviamo di fronte a un governo di destra liberale o un governo di destra sociale, e sarà il discrimine fondamentale nell'economia di questo governo. Sul conclave la novità è di questa mattina, e cioè che Becciu, ma c'era già sui giornali, decide di non presentarsi al conclave, e quindi saranno 133 i cardinali che il 7 maggio decideranno chi sarà il prossimo Papa. Travaglio dice: Madonna mia, adesso abbiamo ancora tempi infelici, perché avremo 10 giorni di Toto Papa. Il tempo invece dice: il conclave che non inizia il 5, i cardinali quindi avranno più tempo, in luoghi non deputati a scegliere il Papa, di trovare un accordo tra di loro in maniera informale, per non perdere troppo tempo e trovare il Papa. Ludovico De Donno, saluti da Shanghai. Magnifico 648, vogliamo l'armeno. Beh, il Papa Rad Primo è straordinario, oggi è intervistato anche dal giornale. Macron è molto divertente, perché ci va sopra come si dice, la verità di Belpietro. Lo prendono in giro perché il fatto che abbia fatto questa riunione con 4 cardinali, ne mancava uno all'ambasciata francese, dà il senso che Macron voglia mettere il cappello anche sulla vicenda papale. È un'idea, come forse dicevano ieri i miei ospiti a Quarta Repubblica, più da grandeur francese che da influenza del Vaticano. Però quello che è certo è che questo concilio poteva, questo conclave poteva iniziare il 5, e l'hanno fatto iniziare il 7, e questo vuol dire evidentemente che stanno cercando di fare delle trattative informali per riuscire ad arrivare a un accordo prima del conclave e non perdere settimane e settimane a fare il conclave. Nel frattempo i giornali già ne danno le anticipazioni: oggi vince in Canada Carney, cioè il successore del cretino che guidava prima il Canada, un totale deficiente. E però questo Carney non è un deficiente, ex banchiere non solo centrale canadese ma addirittura inglese, quindi di un paese straniero, ed è un liberal meno, diciamo, rincoglionito di Trudeau, del suo predecessore. Però certo è incredibile che abbia vinto, perché tutti davano per vincente il repubblicano soltanto fino a pochi mesi fa, avevano sondaggi al 42%, ma quello che è successo è che i dazi di Trump e l'atteggiamento così violento di Trump nei confronti del Canada, che è incredibilmente un partner pazzesco degli Stati Uniti da sempre, cioè quello che non fa la politica fanno i dazi, insomma la follia politica di attaccare Canada e Messico ha portato a una reazione dei canadesi comprensibili, e cioè di fare fuori il candidato più trampiano del Canada, cioè il repubblicano, e rimettere in sesto il candidato liberal, per carità, più a sinistra di quello repubblicano, ma certamente non a sinistra e non woke come il predecessore Trudeau. Beh, insomma, un bel casino questo, oltre ai commenti sui 100 primi 100 giorni di Trump un po' su tutti i giornali, che come voi ben sapete non sono considerati così positivi, e comunque i sondaggi non lo danno in cima ai alle preferenze degli americani. State attenti, perché in America ci sono le elezioni di midterm, e sul periodo ancora di medio periodo Trump può perdere ancora o migliorare la sua posizione, ma il midterm sarà una fondamentale valutazione della prime non 100 giorni, primo anno di lavoro di Donald Trump. Trump non è un apposto di testa, neanche lui poco cambia, dice Valentina. E cosa dice Gianfranco Fini? Macron ha voluto fare il piccolo conclave. Beh sì, molto piccolo, però 4 sono poca roba. Vabbè, Edoardo Pacelli mi dice: quando vieni a Rio? Beh, non sai, verrei volentierissimo se non dovessi lavorare in questo periodo a lungo. La sua trasmissione è davvero fatta con grande esperienza e senza peli sulle lingue. Brevissimi gli autori e conduttori, Silvana Zaccariello, grazie. Noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata. Tra poco, per i miei abbonati, qualche informazione su Instagram. Ciao.